sono Ugo Fragaldo, eccetera, eccetera. E prendo spunto dall'accordo tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea sul Passenger Name Records per mettere a fuoco alcuni dei gravi problemi che sorgono con questo accordo nel quadro più generale di quello che vedete essere indicata come società della nuova sorveglianza. Questo è in linea di massima quanto intendo esporre, e cioè le incomprensioni dalle due parti dell'oceano, in secondo luogo le convergenze, volenti e nolenti, che questi accordi hanno formalizzato. Quindi, che cos'è e in che senso sarebbe nuova questa società della sorveglianza rispetto a precedenti esperienze, e alcune brevi conclusioni sulle nuove frontiere tecnologiche degli ordinamenti. Modo dal fatto che il segno privacy sia a Torino, sia a Washington, sia a Londra, e quindi mi capita spesso di sentire europei parlare, molto italiano, europei parlare della privacy degli Stati Uniti in termini a dire poco imbarazzanti, e anche viceversa. Mi limito in questa sede a fare due esempi. Questa è la dichiarazione di un collega di Washington, lui è al George Washington, io a Georgetown, e Jeffrey Rosen su un convegno tenuto a Stanford dell'8 marzo, ci ritroveremo dopo, e questa è una tipica proiezione americana come ci riguardano. E cioè, badate che questa tesi, gli americani sono interessati a combattere il terrorismo, noi europei, a proteggere la nostra privacy, è stata la tesi del Consiglio d'Europa durante la causa davanti alla Corte di Giustizia, quando il Parlamento Europeo si è opposto al primo accordo PNR. Quindi non è soltanto il collega di Washington a dire queste cose, ahimè persino il Consiglio d'Europa davanti alla Corte di Giustizia. Dall'altra parte, altro stereotipo, gli americani e i francesi spesso non si amano, ma vedete il caso dei propri redditi e la trasparenza sui propri redditi, insomma, potete leggerlo. Dall'altra parte, mito per mito, guardate questo bel mito italiano, by the way, è il caso di dire, l'ho visto anche sentire da un... Marco scorso alla Bocconi hanno fatto un bel convegno sul codice della privacy 10 anni dopo, e l'esperto tedesco, invitato per l'occasione, ha detto esattamente questa cosa qua. Quindi c'è questo mito che gira per il vecchio continente che non ci sarebbe, lo Stato non si interesserebbe alla tutela dei dati. Guardate, si può dire che non li tutelino bene, non che non li... Il Privacy Act è del 1974, quindi come dire, più di 20 anni prima che in Italia ci sia stato qualcosa come proteggere i dati personali. Ecco, questa incomprensione, per non dire ignoranza reciproca, per certi versi è stata superata dal fatto che c'è stato un accordo, anzi una serie di accordi, e quindi si spera per una volta da entrambe le parti dell'oceano siamo tenuti a studiare le stesse clausole, e quindi certi miti metropolitani forse saranno destinati prima o poi a venire meno. Brevissimo background, perché mi risulta che questi accordi siano stati già messi a fuoco ieri, e quindi
non so se tutti c'erano, magari due o tre ore.
Quindi il background, retroterra, scusate la parola in inglese. Vi dicevo, prima la causa decisa dalla Corte di Giustizia Europea il 30 maggio del 2006, per il primo accordo, sono due cause perché nella prima il Parlamento Europeo ha citato in giudizio la Commissione, che ha dato il parere favorevole sull'adeguato livello di protezione che gli Stati Uniti avrebbero garantito sui nostri dati. Ah, parentesi, ve lo dico sin d'ora, queste incomprensioni è bene che finiscano, perché molti dei nostri dati, quando andiamo verso gli Stati Uniti presuppongono che noi dobbiamo conoscere il Privacy Act americano, non come giuristi, anche come cittadini. Bon, e come sapete la Corte di Giustizia, per motivi veramente formali, ha bocciato il primo accordo perché non sarebbe stato di competenza della Commissione, perché l'accordo avrebbe avuto natura politica, non certo di garantire la correttezza del funzionamento del mercato comunitario. Ergo, cambio di competenza, gli ultimi due accordi sono stati firmati dal Presidente dell'Unione Europea, non più della Commissione, quindi un accordo fatto in fretta e in furia il 6 ottobre 2006 perché era scaduto quello precedente, e il nuovo accordo del 23 luglio 2007, tipicamente gli americani fanno gli accordi a ridosso delle vacanze estive o di Natale, e l'effetto anche in Europa è stato che molti pochi se ne sono resi conto. È più ambizioso perché, come vedete, la scadenza prevista sarebbe luglio 2014. Nel lungo periodo saremo tutti morti, nel medio vediamo cosa succede. Mi limito a 10 punti critici e riprendo la risoluzione del Parlamento Europeo che ha il 12 luglio 2007, cioè prima della firma del nuovo accordo, dell'odierno accordo, ha sostenuto una serie di cose, io ve li presento, ve li condenso in questi 10 punti. Mancanza di controllo democratico, tanto per cominciare, cioè la trattativa formalmente ineccepibile, dato che passando dalla Commissione all'Unione non c'era bisogno di coinvolgere né il Parlamento Europeo né i Parlamenti nazionali. L'ironia è che era stato il Parlamento Europeo, sin dall'inizio della causa nel 2004, a dire guardate che forse l'Unione doveva fare questi accordi. Ma avendo proprio ragione il Parlamento non è stato più sentito. Quindi, come minimo, mancanza di controllo democratico. Mancanza di certezza giuridica. Cioè, il trattamento dei dati dei cittadini europei è DHS, sta per Department of Homeland Security, Dipartimento della Sicurezza Nazionale, creato dall'amministrazione Bush dopo gli attacchi dell'11 settembre. Bene, innanzitutto il trattamento dei dati dei cittadini europei avviene secondo le leggi americane sul trattamento dei dati, che secondo la collega italiana non esisterebbero, e in base agli impegni che lo stesso Dipartimento di Sicurezza americano si è assunto nella lettera allegata agli accordi. Non so se avete visto mai l'accordo. L'accordo tra i due partners è due paginette. Quello che conta di quell'accordo è l'allegato firmato da Michael Chertoff, che è il direttore di questo dipartimento, che sono circa 10 pagine. È lì la sostanza dell'accordo, cioè in un atto con cui l'amministrazione americana si autolimita. Quindi mancata incertezza giuridica perché? Perché il dipartimento di Homeland Security cambia idea, cambiano delle regole del gioco. Poi sarà pubblicato online, quindi avrete tutte le indicazioni. Tecnicamente vedete il punto 3 dell'accordo in maniera tale che siamo precisi. Vaghezza degli scopi. Per quale motivo stanno prendendo un bel po' di nostri dati? Certamente terrorismo e altri seri crimini, ma poi si parla di una protezione degli interessi vitali della persona interessata. Questa è già la lettera di Michael Chertoff dicendo agli europei guardate che tratteremo i vostri dati per queste ragioni. Vi dico subito, negli Stati Uniti da 4 anni dibattiamo sul fatto che sotto queste etichette si può contemplare anche la possibilità di perseguire penalmente la tradizione civile americana per civil rights. Nel senso che la protezione degli interessi vitali della persona interessata o di altre persone, in certi casi, soprattutto sulla scia del Patriot Act, ha sollevato il problema se sotto questa etichetta tu non possa perseguire gruppi, minoranze, che in rivendicazione di propri diritti o come dissenso alla maggioranza minerebbero gli interessi vitali del popolo americano, come interpretato va da sé dall'amministrazione Bush, da Rumsfeld, da Cine e quella compagnia di galantuomini. Trasparenza. Nonostante tutti gli impegni, se qualcuno di voi negli ultimi mesi e anni è andato negli Stati Uniti, avrà conferma, io non ho visto tutta questa maggiore greater visibility e public information andando in volo, nonostante gli impegni che vedete sono stati sottoscritti al punto 7 dell'accordo e al 6 della lettera di Chertoff. Se qualcuno è andato negli Stati Uniti avrà fatto caso che non è stato informato assolutamente su tutta una serie di cose, come ad esempio qui una cosa interessante ulteriore, ecco perché Dio Sam e i 27 nani. I 27 nani è un'espressione che prendo a prestito da Jacques Gilbert a proposito del Trattato di Lisbona. Ci sono altri accordi PNR dell'Unione con il Canada, con l'Australia. Sintomaticamente il livello di garanzia raggiunto in sede politica con australiani e canadesi è molto più ridotto nel caso dell'accordo con le autorità americane. Su questo punto ritorno, ma sin d'ora vedrete la durata parabiblica del trattamento e il numero dei dati, il che ha un sapore quasi beffardo. Sul sito ufficiale dell'Unione Europea hanno osato dire che bravi siamo stati, abbiamo portato da 34 a 19 i dati, cioè oltre il danno la beffa, o pensano che siamo cretini a livello di Bruxelles. Vedremo. Paesi terzi, questa è la perla, leggetela, perché c'è da vergognarsi di essere europei. Leggetelo, questa è legge. Gli americani si impegnano a garantire un adeguato, nella stessa clausola, vedete l'accordo, numero 6, gli americani si impegnano a garantire, beati loro, un adeguato livello di tutela. L'Europa si impegna a non interferire nei rapporti tra USA e paesi terzi nello scambio di informazioni sui passeggeri per via della protezione dei dati. What? Cioè cosa significa? No, noi andiamo negli Stati Uniti, poi c'è il pull system, non so se è già uscito ieri, le autorità americane direttamente prelevano i nostri dati dai vettori europei, poi possono trasmetterli a terzi senza che l'Europa abbia nessun controllo, anzi l'Europa si è impegnata, fate voi. Vi consiglio, se volete andare in America in maniera sicura, andate via nave, non succede tutto questo. Oppure prendete un volo, andate in Città del Messico e poi attraversate la frontiera, o illegalmente con i Chicanos, oppure in macchina. O via Canada potete attraversare la frontiera tranquillamente a piedi. Eccoci qua, un bel esempio di data retention. Questi dati, 7 anni in un database analitico attivo e 8 anni, cioè 7 più 8, 15 anni, e già mi sembra, come dire. Ma trascorsi quei 15 anni non è che si dica quei dati saranno distrutti, se ne parlerà in future discussioni. Adesso io mi chiedo, quest'anno ho passato poco tempo in Italia, ma non mi sembra che in Italia, nel resto d'Europa, qualcuno si sia particolarmente stracciato le vesti per questo. Eppure è questo quello che sta succedendo. Ed ecco perché iniziative come queste sono meritorie e sacrosante a livello di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Soprattutto quando, girando per l'Europa, l'atteggiamento degli europei rispetto agli americani è: poveri voi che siete prede delle forze del mercato, siamo noi europei a saper garantire i dati. Eccoci qua. Altro bel capitolino, profiling e data mining. Questo lo potete leggere, vi do un esempio straordinario degli Stati Uniti, dato che la legislazione americana di solito non è conosciuta in Europa, sebbene ormai siamo costretti a doverla conoscere perché i nostri dati sono trattati in accordo e secondo quella legislazione, non la nostra. Dal 1974, come mai gli Stati Uniti hanno, pace la fanciulla di prima, hanno la legislazione sul trattamento dei dati dal 74, elementare, Watergate, 73. E da allora è proibito all'amministrazione americana di trattare lei direttamente tutta una serie di dati, perché scottati dal Watergate, eccetera, eccetera. Bene, la cosa straordinaria qual è? Che nulla vieta tuttavia all'amministrazione americana di comprare gli altri dati sul mercato. ChoicePoint e altre compagnie del settore. Risultato, non ci sono solo alcuni seri problemi di profiling e data mining dal punto di vista delle compagnie private, anche il sospetto positivo, per molti americani sono disposti a dare le loro informazioni pur di avere pubblicità personalizzata in rete. Qui il problema è, come vedrete, l'utilizzo pubblico di dati privati, nonché, in modo uguale e contrario, la privatizzazione delle indagini penali da parte di, in caso Peppermint in Italia, e ci siamo capiti. Un altro problemino è push and pull system. Fin qui gli americani si sono presi loro direttamente i dati e ancora ad oggi permangono enormi dubbi sulla transizione di questo regime al regime del push system, cioè in teoria già dal 1 gennaio, allo stato attuale non mi risulta, avrebbero dovuto essere i vettori europei a trasmettere i dati agli americani e non gli americani a prelevarli direttamente. Finiamo con l'ultimo dei comandamenti degli accordi, e la retroattività. Come se non bastasse, gli accordi siglati nel luglio dell'anno scorso vigono per tutti i dati raccolti negli anni precedenti. Una perla di civiltà giuridica, come ben vedete. Quindi ce n'è di che essere preoccupati, di che discutere. Aggiungo, tra i problemi aperti, certo, uno dei dolorosi temi di attualità della privacy, oltre alla rivoluzione tecnologica, è terrorismo e globalizzazione. Faccio solo un cenno all'accordo del maggio 2007, quindi un po' prima del PNR, tra Stati Uniti e Germania. Solo un cenno perché nei prossimi giorni il Parlamento tedesco a Berlino discuteranno se ratificare o meno questo accordo. Ma per darvi un dato, guardate cosa prevede l'articolo 12 dell'accordo dell'11 maggio 2007. Pa' mal! Eh? Che ne dite? Allarme rosso, perché poi cercherò di, in brevissimo tempo, dobbiamo parlare della società della nuova sorveglianza. Sta mutando era. Bene, che cosa... Perché se ne parla in termini di nuova sorveglianza? Direi subito due cose alla luce di questi bei due convegni. Uno è quello che c'è stato recentemente a Sheffield su, come vedete, invisibilità. Vi consiglio caldamente questa rivista elettronica, Surveillance in Society, e per capirci l'amico Stephen Wright, cioè colui il quale ha scoperto e denunciato Echelon, fa parte di questo network, gente seria. Dall'altra parte, un bellissimo convegno a Stanford, 8 marzo, da dove ho tirato l'intervista di Jeff Rosen, che vi ho citato prima. Che cosa sta cambiando di sostanzialmente? Tante cose, va da sé. Vi propongo sin d'ora due punti fondamentali. Il primo è l'invisibilità di molte tecnologie. Cioè, siamo sorvegliati e non lo sappiamo nemmeno. Ma dall'altra parte soprattutto sta cambiando il rapporto, la dialettica si sarebbe detto una volta, tra sorvegliato e sorvegliante, controllore e controllato. Quando prima si diceva, quante volte mi è capitato anche lo studente ingenuo, ma io non ho niente da nascondere, e il tuo DNA? Guardate che ormai abbiamo la tecnologia per quello che si chiama in gergo MI, Ambient Intelligence, cioè, lo diceva già McLuhan negli anni 60, ritorneremo ai tempi magici in cui interagiremo con le cose. Le pareti vedranno, le pareti sentiranno, le pareti registrano. E quindi, che cosa cambia di radicale? Nella mente sorveglianza era ovvio che il controllore cercava di capire notizie vostre personali che voi sapevate. Nella nuova sorveglianza il controllore viene spesso a sapere cose vostre intime che neanche voi conoscete. Non è una differenza da poco, soprattutto se è la vostra compagnia assicurativa. Guardate, è vecchio come il cucco questa cosa, perché il diritto alla privacy come istituto giuridico, sapete, nasce nel 1890, quando Warren e Brandeis scrivono The Right to Privacy. Beh, il problemino qual è stato? 6 anni prima c'era stata la prima macchina della Kodak, Instamatic, che cambiava era, dal daguerrotipo si era passato al CIS. E questo ha ovviamente, senza passa più anni dopo, posto le premesse affinché, secondo questa corrente, la tecnologia, insomma, qui cito García Márquez, questo è il CEO di Sun Microsystem, insomma, è un pesce grosso, famoso qualche anno dietro perché, ce la stiamo ancora a raccontare, la privacy è finita. E in effetti ce n'è per tutti, qui mi limito a ricordare alcune di questa letteratura molto popolare dall'altra parte, e cioè The End of Privacy di Sykes, insomma, leggete. E qui vi dicevo, ve l'ho già anticipato, riproporrei il problema con questo bel articolo, la rivista sempre lei, Surveillance and Society, l'autore Gary Marks, dove appunto sostanzialmente quello che sta cambiando di radicale è sulla tutela dei dati, che qui non si tratta soltanto, ovvio, che si deve continuare a tutelare i nostri dati personali. Come dice l'amico Floridi a Oxford, noi siamo la nostra informazione. Pochi dubbi. Ma qui il problema è che dobbiamo tutelare non soltanto ciò che sappiamo di noi stessi, ma soprattutto quello che non sappiamo di noi stessi. A proposito, in questi giorni il Congresso americano sta per approvare non la, ma il GINA. Voi direte che cos'è il GINA? È il Genetics Information Non-Discrimination Act, dopo 12 anni di opposizione da parte del grosso business. Cambiata la maggioranza da repubblicana in democratica, la legge sta per passare. Bush la dovrebbe formulare a giorni. Drastici limiti per l'uso di dati genetici, ma non nei confronti del loro utilizzo da parte delle forze dell'ordine. O tempora o mores. Quindi, che cosa sta cambiando di radicale a proposito di privacy? Beh, certamente, se sorvegliare vuol dire osservare, seguire con attenzione o tenere sotto controllo qualcuno o qualcosa, la tecnologia ci sta radicalmente mutando tutto questo. Pensate alla automatizzazione dei processi di controllo. I dati che vengono raccolti non sono più raccolti sulla base di uno speciale tipo di ricerca, ma come il collega amico avvocato ha messo bene in chiaro prima, è immanente alla vita quotidiana e quindi uno non se ne rende, sono trasparenti, invisibili. Perfino nell'era pre-digitale i dati, oltre per non parlare della disponibilità in tempi reali, anche gli archivi più dettagliati della Stasi, cioè la polizia segreta, erano cartacei. Quindi, per quanto dettagliati, impiegavano un bel po' di giornata. Era come da vecchi, anzi, ahimè, da giovani praticanti procuratori, mi trovi quella sentenza. Adesso, 0.02 secondi, eccolo qua il dato. Gli esempi, vi dicevo prima, gli ambienti intelligenti, i CCTV sono l'ossessione degli inglesi, cioè se i nostri analoghi inglesi sono, perché? Perché calcolano che ci siano circa 300 camere per cittadino britannico. Si sa che ciascuno di noi, ahimè, lo so, insegnando a Londra, ciascuno di noi viene ripreso 500 volte al giorno camminando per le strade di Londra. Accesso biometrico, Super Bowl 2001, Tampa, Florida, hanno scannerizzato il volto agli 80.000 spettatori. Altro che la massa mi protegge. Ormai con il digitale puoi essere in mezzo a 80.000 persone e so chi sei, e magari con i sensori se hai paura, se sei diventato cattivo. Ormai stanno pensando a macchine in grado di leggere il pensiero. Ci spostiamo, ma ci arriveremo, non c'è problema. La peggiore delle tecnologie, secondo alcuni degli Stati Uniti, il RIS, le etichette, cioè la nuova generazione di codice a barra, ci sono già i chip sottocutanei per tenere sotto controllo i carcerati. Ma perché non il tuo bambino piccolo? Satelliti. I satelliti ormai hanno un ruolo di sorveglianza visiva e auditiva. Cioè il satellite, se mai avesse interesse, può leggere quello che io sto leggendo in questo momento. Visori notturni ancora in Italia, però negli Stati Uniti è diventato un bel problemino. Perché? Perché andate dalla standa e trovate con 30 euro un potentissimo visore notturno. Vi lascio immaginare di solito le persone che vanno alla standa a comprarsi per 30 euro un visore notturno per cosa lo usano. Bene, molto brevemente cerco di riassumere questi cambiamenti in quattro punti principali. Anticipo, secondo me la tecnica, così come non si risolve i problemi, così non è che ci condanni apocalitticamente all'autodistruzione, alla morte della privacy, più sensatamente ci cambi i termini secondo cui abbiamo fin qui pensato a problemi di sempre. E quindi queste sono quattro tipiche coppie con cui la privacy è stata pensata da 118 anni dai giuristi. Non che la privacy non esistesse prima, lo storico francese Duby ha scritto una storia della vita privata che partiva dalla Mesopotamia, quindi non sto dicendo che la privacy non sia un problema vecchio come l'uomo. Dico che portare davanti a un giudice qualcuno per violazione della privacy, la prima causa vinta è del 1903 in Georgia, sulla base del diritto naturale, peraltro. That's another story. Esterno e interno, che cosa cambia di interessante? Privacy tradizionale, la casa come il castello dell'uomo, è la gloriosa tradizione americana del quarto emendamento, per certi versi molto più garantista della legislazione italiana in maniera di intercettazioni. Qui che cosa sta cambiando? Sta sfumando la distinzione tra fuori e dentro. Anzi, dirò di più, il più dei problemi della privacy notoriamente ormai sorgono quando uno torna a casa dopo una giornata di lavoro, chiude la porta di casa. Una volta questo gesto era, sono nel regno della privacy, torni a casa, accendi il computer, i maggiori problemi di privacy. Interessante poi, per questo interno-interno, no? Come le CCTV stanno cambiando la natura delle città. è il tipico problema del diritto alla privacy in luogo pubblico. Visibile e invisibile. Una volta si pensava, questo è molto più recente, anni 70, che privacy fosse mancanza di informazioni. Con le nuove tecnologie il problema sta diventando sempre di più un problema di controllo dei dati. I dati ci sono, bisogna tenerli sotto controllo, soprattutto quando chi ci controlla è invisibile per le cose dei clienti. Qui un altro bel problemino dei nostri tempi, pubblico e privato. Stiamo assistendo a due fenomeni per i quali nel libro che sta per uscire propongo la definizione di emergenza civile, perché non è né pubblica né privata, è civica, cioè è entrambe contemporaneamente. Lo stesso, pensate, nel 2006 abbiamo avuto 161 milioni di giga, questo vuol dire tre volte il numero di informazioni di tutti i libri pubblicati dagli uomini nella storia dell'evoluzione della specie. Voi potrete dire che l'opera completa di Shakespeare è molto più valiosa di tutta questa spazzatura. Ma il punto qual è? Che sta cambiando la nozione di dato personale. Perché? Perché l'ha detto benissimo l'avvocato prima, cioè tutte le tracce di dati all'apparenza triviali, beh, sono ridiventati dati personali, perché se li riassemblate è come se non... Beh, di fatto questo l'hanno già detto il supervisore europeo per la privacy, Peter Aspens, l'anno scorso, cioè che è violazione della privacy, come trattamento di dati personali, queste operazioni di data mining rispetto a dati all'apparenza triviale. Per finire, incluso e escluso, beh, anticamente la privacy era il diritto di escludere gli altri. Come diceva Alan Weston, lo stato di solitudine, questa era l'idea di privacy. Curiosamente per noi invece il diritto a non essere inclusi nel processo onnipervasivo ormai di raccolta e trattamento dei dati. Di qui addirittura la sorveglianza è come sono tutti i sistemi di protezione per la sicurezza dei voli. Il problema qui è addirittura quello di anticipare il futuro. Di fatto molti dei sistemi, ormai gli scenari di Minority Report sono già qua, o almeno già qua, sono già negli aeroporti americani. Bene, vi dicevo, rispetto all'idea allora che la tecnica ha già decretato la morte della privacy, mi limito a tre obiezioni con cui concludo e ho sforato 5 minuti. La prima, riprendo la tesi di un noto costituzionalista americano Amita Azioni, le tecnologie liberalizzanti, una sigla per tutte, il PET, cioè Privacy Enhanced Technologies, crittografia. Guardate, la mia tesi peraltro, se può interessare, è che in un mondo globalizzato in cui le frontiere degli stati nell'era di internet vale meno di zero, è pia illusione in questo mondo. Sulle intercettazioni sono d'accordo, va da sé che sarebbe il caso che qualcuno in Italia desse una regolata a chi dovrebbe risponderne in sede giuridica, dato che la responsabilità politica in Italia è un optional, ma è l'autoprotezione, cioè la crittografia con cui si è cominciato non a caso oggi. Radici culturali della privacy, lei diceva, riprendo perché è molto interessante, quando sono in Italia è troppo divertente il senso della privacy degli italiani, ieri superando l'ostacolo dello sciopero, straordinario momento di privacy, intanto non si capisce perché in Italia quando parlano con il cellulare al telefono tutti devono sentire anche fino all'ultima carrozza, ma poi la cosa straordinaria è, stavo venendo a Firenze, sì sì amore, sto andando a Venezia, e tu dici, ma c'è qualcosa che non fa, vai. Ma io non voglio sapere i fatti tuoi, motivi culturali. E infine chiudo con motivi politici. Bon, quindi se chi è interessato, come gli scelti ho presentato un sistema di recommender system, perché dire un sistema di raccomandazione in Italia ancora una volta può avere un senso distorto, cioè sfruttando le proprietà topologiche della rete. Stiamo sviluppando a Torino, con gli amici informatici, un sistema di informazione, come quello un po' di Amazon, no? Hai comprato questo libro, allora forse ti piacerà questo, ma Amazon pretende di sapere di voi quando sei nato, dove vivi, il tuo sesso, bla 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 bla. Noi stiamo sviluppando a Torino viceversa un sistema che tutela la privacy. Dici per esempio che non tutte le tecnologie sono cattive e distruggono la privacy, ce ne sono alcune che la proteggono gagliardamente. Motivi culturali. L'anno scorso, quando ero per presentare alcuni di questi temi a Tokyo, ho scoperto che da 10 anni insegnano computer ethics alle scuole elementari in Giappone. Vorrà dire qualcosa. Certamente vuol dire che i giapponesi amano la tecnologia, e proprio perché sono avanti hanno capito che un tasto sbagliato e un bambino di 12 anni, 8 anni, rovina la sua e la vita dei suoi coetanei per sempre. O se non per sempre, almeno per un periodo. E quindi è un problema culturale. È evidente che puoi avere le leggi che vuoi, ma se a livello di comune cittadino la privacy non è percepita come un valore, non si va da nessuna parte. E per finire, certamente motivi politici, vi riprendo ancora una volta, perché neanche l'avessimo, si fosse messo d'accordo, però è lo spirito dei tempi evidentemente, necessario bilanciamento tra sicurezza e diritto. L'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è abbastanza, almeno dovrebbe essere abbastanza chiara al riguardo, per cui è chiaro che stiamo assistendo alla plateale violazione della Carta Europea dei Diritti, plateale violazione della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo. Plateale perché dovremmo ritornare ai 10 punti analitici per i quali, dalla mancanza di trasparenza democratica a addirittura la perfida retroattività degli accordi tra Stati Uniti ed Europa, per una volta non bisogna essere troppo ottimisti, non ci sono, questi non sono certo buoni tempi per la pace. Grazie mille.